Ed eccoci qui, benvenute, benvenuti a Radio Africa, trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa, dedicata alle sonorità del continente africano. 87.9 la modulazione di frequenza, 06 49 17 50 il contatto telefonico. Altri numeri molto importanti, direi quasi vitali per Radio Onda Rossa: il numero di conto corrente postale su cui fare dei versamenti per sostenere questa radio che non fa pubblicità, il 61 80 40 01, intestato alla Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Viale Volsci 56, Roma. O naturalmente potete passare qui presso i nostri studi di Viale Volsci 56 a lasciare un vostro contributo. O sul sito della radio ondarossa.info potete trovare tutte le modalità per poter fare dei pagamenti online o sul conto corrente bancario. E quindi, come tutti i sabato, Radio Africa, trasmissione dedicata alle sonorità africane, che vi darà compagnia fino alle 18. E per questo sabato ce ne andiamo in giro per il Sudafrica, un vero subcontinente nel continente. La musica sudafricana è veramente un crogiolo di incrocio di tanti generi ed è una musica ricchissima e interessantissima. E allora cominciamo con un grande maestro della musica sudafricana, lui è Hugh Masekela, un brano che si chiama Sharpeville, che ricorda il massacro del 21 marzo del 1960, quando la polizia dell'apartheid sparò contro gli studenti che protestavano contro la legge che imponeva il pass per passare da un posto all'altro nei ghetti sudafricani. Allora, ricordando Sharpeville, lui è Hugh Masekela. per Bill, lui è Hugh Masekela, Masekela che aveva iniziato fin da bambino a suonare il pianoforte, si era fatto già da giovane una notevole cultura musicale ascoltando il jazz afroamericano, gente come Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Billie Holiday, Miles Davis, Dizzy Gillespie. E lui afferma che ci identificavamo con il jazz perché a quei tempi il jazz mostrava l'eccellenza di un popolo che era stato schiavizzato e discriminato. Dizzy Miles non erano amati dall'establishment occidentale, erano gente nera e non si faceva raccontare balle. E a 14 anni poi aveva cominciato a suonare la tromba che gli fu donata proprio da un vescovo, Trevor Huddleston, un noto critico del regime dell'apartheid. E poi Hugh Masekela continuò a suonare in Sudafrica fino ai fatti di Sharpeville del 21 marzo del 1960, quando si rese conto dell'inasprirsi del regime dell'apartheid e dell'impossibilità di vivere come uomo e come artista nel Sudafrica, quindi se ne andò a Londra. Poi lì, da lì agli Stati Uniti, dove conobbe Harry Belafonte, Dizzy Gillespie e Miles Davis, e suonò in tantissimi con tantissimi gruppi e con tantissimi musicisti fino al suo ritorno ormai celebre in Africa, quando andò in Guinea, poi in Liberia, in Ghana, in Zaire e in Nigeria. Aveva già conosciuto quella che poi sarà sua moglie, Miriam Makeba. Fece un concerto in Botswana, un concerto in Lesotho, un concerto di Natale nel 1980, insieme proprio a Miriam Makeba, che di fronte a un pubblico di più di 75.000 persone. Insomma, un personaggio molto importante nel panorama della musica sudafricana, ma di tutta la musica africana. Lui è in classe 1939, ancora attivissimo. E allora andiamo ancora avanti con le nostre selezioni per questo sabato, incentrate sulla produzione della musica sudafricana. Andiamo ad una musicista che è considerata l'evento più importante dopo Miriam Makeba. Lei è Simfiwe Dana, una splendida musicista che viene dalla regione del Capo, e ha cominciato anche lei da piccolissima, da bambina, a cantare in un coro di chiesa, cosa piuttosto comune per gli artisti africani, perché appunto le chiese e i cori delle chiese erano il primo momento sia collettivo, sia il primo momento in cui appunto si potevano esprimere dal punto di vista musicale molti, molti giovani, perché non c'erano i mezzi. Ebbene, lei ha fatto una splendida carriera con la sua splendida voce, unisce le sonorità tipiche sudafricane anche con il jazz e con il gospel. Allora, da un brano del 2004, Vukan, lei è Simfiwe Dana. Hello. La regina della musica moderna Zulu, e ha trasformato la maskandi, che è uno strumento musicale a corde utilizzato dai minatori Zulu migranti, in un fenomeno mondiale. Un grande successo ha avuto con il suo album Urban Zulu, da cui è tratto appunto questo brano. Lei non c'è più, è morta nel 2010. Un brano, questo che ci siamo ascoltati, che parlava delle ferite dell'Africa, che si chiedeva per quanto tempo noi dovremmo continuare a piangere. Piangiamo da troppo tempo, ci ammazziamo fra di noi, e quindi ci stiamo distruggendo l'uno con l'altro. Questo è quello che cantava in questo brano Busi Longo. Allora, 16:50, l'ascolto di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. E allora ancora in Sudafrica ce ne andiamo con un brano che si chiama Shosholoza, un brano che racconta del treno che prendevano i migranti per andare a lavorare nelle miniere sudafricane, un brano che è un vero e proprio classico della scena musicale appunto sudafricana, interpretato da una splendida voce di Tunokwe. E allora Shosholoza.
Oh,
Sciosciolosa, lei è Tunocque, questo brano che racconta di un treno che prendevano i lavoratori che provenivano dalle zone, dai confinanti con il Sudafrica per andare a lavorare nelle miniere. Problema questo dei lavoratori stranieri in Sudafrica che si è poi ancora di più, insomma, attualizzato proprio in questi giorni. Ci sono state delle varie manifestazioni contro la presenza dei lavoratori stranieri in Sudafrica, manifestazioni di xenofobia a cui è stato risposto con una mobilitazione di massa. Poi magari ne parleremo se avremo tempo durante la nostra trasmissione. 16:56, 87.9 è la modulazione di frequenza, questa è Radio Africa. Un altro grande personaggio della musica sudafricana, lui è Sifo Ostik Mabuse, ed è qualcosa di più di un musicista, è stato un commentatore sociale molto importante, un personaggio pubblico. E lui ha cominciato a suonare giovanissimo, ha concluso i suoi studi a 60 anni quando ha deciso di riprendere prendere il diploma di scuola media. E lui era nato nel 1951 ed uno dei suoi maggiori hit è stato sicuramente quel Jeep Soweto che era dedicato al ghetto di Soweto, un brano che fu anche vietato ai tempi del governo di Peter Botha, e poi è stato rimissato, reinterpretato da tantissimi musicisti e moltissimi DJ. E allora ce l'ascoltiamo, Sifo Ostik Mabuse, in questo Jeep Soweto. Soweto Jive, lui è Sifo Mabuse, uno dei musicisti insomma più importanti della scena sudafricana, soprattutto fino agli anni 80. I generi musicali del Sudafrica sono moltissimi e poi si sono molto mescolati anche con gli strumenti musicali che furono portati lì dai coloni bianchi, e i neri sudafricani hanno sempre avuto questa capacità di mettere insieme tutti i vari pezzi del loro mosaico e quindi di generare dei generi musicali che sono sempre stati un po' un sincretismo delle tante influenze. Uno di questi è sicuramente la Bakanga, che è proprio il nome stesso che riporta appunto a questa mescolanza, perché è una classica minestra tipica, diciamo così, un piatto tipico del Sudafrica. La Bakanga era uno stile molto praticato da un gruppo musicale tutto al femminile formato intorno al 1958, le Dark City Sisters, che erano prodotte da Robert Bopape. Poi loro hanno registrato parecchi brani intorno agli anni 60 e sono state praticamente quelle che hanno dato il là a gruppi che poi diventarono ancora più famosi come le Mahotella Queens. Allora dai Dark City Sisters ci ascoltiamo questo brano che si chiama Langamor. Dark City Sisters. 17:06 all'ascolto di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Abbiamo parlato delle Mahotella Queens, e le Mahotella Queens in origine non era una formazione precisa. Praticamente con Mahotella Queens venivano definite tutte le produzioni di una stomarca, diciamo così, della Gallo Record Company, che era la più grande etichetta musicale sudafricana, e produzioni che si chiamavano Mabutela. Poi nel 1964 un talent scout di questa Mabutela, ancora Rupert Bopape, decise di creare una formazione stabile di cantanti africane. Furono reclutate appunto queste musiciste, a cui fu affiancato a un certo punto un cantante che era abbastanza rinomato all'epoca, che si chiamava Simon Kabinde, detto anche Malatini, il re, il leone, perché aveva una voce particolarissima, una sorta di vero e proprio ruggito. E per l'accompagnamento musicale di questo gruppo furono scelti un gruppo di turnisti, ma gente del calibro del sassofonista Weston Cossey, Joseph Makwela, musicisti che erano di una certa rilevanza nella scena musicale sudafricana. Per tutti gli anni 60 questa formazione rimase abbastanza variabile, e erano scelte circa 5 cantanti all'interno del gruppo selezionato appunto da Bopape. E le Motella Queens furono molto acclamate anche qui, perché insomma le loro produzioni vennero esportate anche in Europa e negli Stati Uniti. Allora, delle Motella Queens ci ascoltiamo questo brano che si chiama Vozan Mapi, Motella Queens e Malattini.
Wozani mayipi siyeso wetu, wozani mayipi ekekini, wozani mayipi siyeso wetu, wozani mayipi abonana.
Uamangale uyangale uyasifika sikona, uamangale uyangale uyasifika sikona, sidlale bikini, uamangale uyangale uyasifika sikona. Wozani mayipi siyeso wetu, wozani mayipi abonanza. Uamangale uyangale uyasifika sikona, uamangale uyangale uyasifika sikona, sidlale bikini, uamangale uyangale uyasifika sikona.
Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Allora abbiamo una telefonata in diretta da Napoli. A Napoli c'è in corso una manifestazione per ricordare Davide Bifolco, il ragazzo di 17 anni ucciso il 5 settembre 2014 da un carabiniere che lo inseguiva. Manifestazione per chiedere verità e giustizia per Davide. Pronto, mi senti?
Sì.
Bene, ecco. Allora sento un po' di rumori di fondo, ma è normale, stai dentro la manifestazione. Raccontaci un po' come sta andando.
Pronto?
Pronto, raccontaci un po' la manifestazione, vai.
Sì, ok, posso parlare?
Vai, sei in diretta. Sì, sì, vai in diretta.
Ok. No, siamo qui anche per, insomma, chiaramente raccontare ai napoletani la storia di Davide a distanza di quasi 7 mesi dall'accaduto. Oggi sta per partire il processo e appunto il processo riguarderà Gianni Macchiarolo, l'imputato, appunto il carabiniere che ha sparato alla stessa uomo trafiggendo il cuore di Davide. E noi siamo qui per chiedere chiaramente verità e giustizia. In questo momento siamo fermi sotto la questura di Napoli e diciamo chiediamo chiaramente chiarezza sugli avvenimenti, sulle dinamiche della storia. In piazza ci sono appunto tanti pezzi della città, a partire dalla famiglia di Davide che appunto presenzia con molte persone del rione Traiano, fino ad arrivare agli occupanti di casa, gli studenti, tutta una serie di persone che oggi potremmo chiaramente definire marginali, diciamo che rispecchiano nella loro diversità la storia di Davide. Oggi siamo qui, non è chiaramente la prima volta che scenderemo in piazza, noi pretenderemo da oggi anche per far vivere non solo il ricordo di Davide ma proprio ciò che la storia di Davide ci insegna, verità e giustizia per questa storia, pensando anche di intervenire su un disegno complessivo della città che è sbagliato e che chiaramente è in mano ai pochi speculatori che vogliono fare profitto sui territori e diciamo, a discapito del bisogno e dei desideri di chi li vive. Davide chiaramente è una delle vittime del dei nuovi fascismi che si stanno proponendo in Italia, quindi insomma penso ci sia poco altro da dire.
Senti, la storia di Davide si...
Adesso vi passo un compagno da Roma che vi, appunto, vi spiegherà il suo punto di vista sulla storia.
Pronto? Eccoci. Senti,
anche noi siamo scesi da Roma oggi per dare solidarietà a Davide, a lottare per le numerose vittime di Stato, lottare per i nostri diritti, per la riproposizione dei nostri quartieri, delle nostre vite, perché al posto di Davide quella notte si potevano trovare tante altre, si potevano trovare esserci tante altre persone, che i veri criminali sono quelli che speculano sulle nostre vite, ci tolgono giorno dopo giorno diritti e libertà. In tutto questo c'è ben poco da accidentare, ma vogliamo verità e giustizia non solo su Davide, Davide vive, su Cucchi, su altre vittime dello Stato. Da dare solidarietà oggi ai compagni di Napoli, una bella manifestazione, ci siamo riappropriati nei quartieri, nei nostri territori, per distruggere questo potere fascista, corrotto, e dobbiamo andare avanti giorno dopo giorno a lottare per i nostri diritti e la verità. Ringraziamento a Radio Onda Rossa e a tutti i compagni.
D'accordo, ti ringraziamo. Ciao, a presto.
Ciao, ciao. Ciao.
Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Abbiamo ascoltato una corrispondenza da Napoli dove è in corso la manifestazione per ricordare Davide Bifolco di 17 anni ucciso il 5 settembre del 2014 da un carabiniere nel rione Traiano, carabiniere che oltretutto è stato accusato di omicidio colposo per imperizia nel maneggio delle armi. Quindi insomma veramente incredibile questa formulazione. E la storia di Davide si intreccia anche con la storia del rione Traiano, che era un quartiere un tempo operaio, che poi il processo di deindustrializzazione e di completa devastazione dei territori ha portato appunto a questo quartiere ad essere un quartiere che era in mano ad altre realtà, situazioni di degrado, e Davide è stata una delle tante vittime insomma dello Stato in questa criminalizzazione selvaggia nei confronti di chiunque insomma non sia omologabile. Allora insomma i cittadini, i compagni, i familiari di Davide stanno manifestando a Napoli appunto per ricordare Davide ucciso il 5 settembre 2014 da un carabiniere. 17:21 all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza 06 49 17 50, il contatto telefonico. Questa è Radio Africa e lei era Dorothy Masuka, una delle voci più belle del Sudafrica, grande amica di Miriam Makeba. Lei in questo brano Usemkane. Miriam Makeba, naturalmente ce la ricordiamo tutti, però ve la voglio far ascoltare in questo brano che si intitola African Convention, che è un brano un po' diverso dal suo solito stile. Lei aveva cominciato a suonare proprio insieme ai Maotella, perché aveva fondato un gruppo tutto al femminile, gli Skylarks, che poi appunto vennero, come dire, fuse nei Maotella, nelle Maotella Queens. E allora lei, Miriam Makeba, ce la ascoltiamo in questo brano che è African Convention.
Take place in the nation. There'll be dance.
Makeba in questo African Convention 17:27 all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa. C'era un tempo in cui i musicisti africani si sono schierati in prima linea per la contro l'apartheid e per la liberazione di Nelson Mandela, e musicisti sudafricani che poi hanno coinvolto anche molti musicisti statunitensi ed europei. Ci fu una mobilitazione da questo punto di vista molto massiccia. Un brano di Hugh Masekela che si intitola Bring Him Back Home, cioè riportatecelo a casa. Voleva vedere Nelson Mandela tornato a casa e camminare per le strade di Soweto. Eccolo dal vivo, Hugh Masekela. E allora molti suonarono per Nelson Mandela, fra questi Johnny Clegg. Johnny Clegg è classe 1953, è un bianco che ha cominciato a interessarsi alla musica Zulu, e poi venne definito lo Zulu bianco perché insomma riusciva a interpretare lo stile musicale Zulu con un gruppo, Isabuka, che era un gruppo multirazziale, solamente con, ed era una roba proibita all'epoca dell'apartheid, solamente con questo lui faceva politica, ma anche con i testi. Allora ce lo ascoltiamo nel 1999 dal vivo, un brano che si chiama Asin Bonanga, concerto dal vivo in cui a un certo punto arriva anche Nelson Mandela.
La pezze di cuna Asimbonanga Asimbonangu Mandela Tsina La pecuna La pezze di cuna
Broken side.
Lei era una grande diva della musica sudafricana, Brenda Fossi, in questo Volindlela, un'altra bellissima voce precocemente che si è precocemente spenta. E a proposito del Sudafrica, ci sono degli elementi piuttosto inquietanti in quello che sta accadendo in questi giorni in Sudafrica. C'è un'ondata di violenza xenofoba, un'ondata di violenza xenofoba che ripete ciò che è accaduto nel 2008, quando le violenze contro gli immigrati africani fecero più di 62 morti. Ebbene, il presidente sudafricano Jacob Zuma ha annullato un viaggio all'estero dopo un'altra notte di violenze nei confronti appunto dei cittadini africani che si trovano in Sudafrica. Il Sudafrica è una maggiore potenza economica del continente, quindi naturalmente attira, come un po' ha sempre fatto, lavoratori che provengono ormai da quasi tutta l'Africa, prima ancora, soprattutto durante il regime dell'apartheid, nelle miniere sudafricane lavoravano non solamente i neri sudafricani ma anche africani che provenivano dal Mozambico, dal Zimbabwe, dall'Angola. E quindi è sempre stato un polo d'attrazione, poiché appunto è uno dei paesi più sviluppati del continente. In 3 settimane le violenze che sono esplose soprattutto a Durban, all'est del Sudafrica, nella provincia del Natal, prima di Pasqua, sono state estremamente violente, perché sono morti circa 15 persone e 5.000 cittadini africani sono dovuti praticamente sono diventati dei rifugiati, sono fuggiti. La polizia ha confermato la morte di un altro straniero nella township di Alessandria, dove abitano circa 400.000 persone, non lontano già da Johannesburg. E queste violenze che si sono aggravate però hanno trovato una risposta in una manifestazione che si è svolta giovedì 16 aprile proprio nel centro di Durban, manifestazione che era stata in qualche maniera anche sponsorizzata dal governo e soprattutto che aveva avuto qualche scivolone per quanto riguarda le posizioni dei figli del presidente Jacob Zuma rispetto alla questione della xenofobia. Ma comunque questa manifestazione ha visto in piazza migliaia di persone nel centro di Durban per manifestare proprio contro questa ondata di violenza xenofoba. Hanno partecipato a questa marcia organizzata dalla municipalità molti ministri, anche però delle associazioni, delle organizzazioni non governative che si spendono nel territorio per sostenere i migranti africani in Sudafrica, e anche l'Unione Nazionale dei Minatori, il potente sindacato dei minatori, si è associato alla manifestazione denunciando la violenza xenofoba. E appunto da più di 2 settimane soprattutto i lavoratori stranieri che si trovano nella città di Durban, in maggioranza africani, sono oggetto di attacchi ripetuti, soprattutto decine di negozi che sono gestiti da somali sono stati saccheggiati. Una prima ondata di violenza aveva colpito circa 250 immigrati che provenivano soprattutto dalla Repubblica Democratica del Congo, e poi questa violenza si è allargata anche appunto ad altri cittadini africani. Gli stessi figli, c'è stato delle posizioni diciamo di alcune autorità pubbliche che sono state piuttosto non esattamente politicamente corrette, come è stato il caso del re degli Zulu, Goodwill Zwelithini, che è la più alta autorità tradizionale del KwaZulu Natal, che è la regione dove si trova Durban, e che è comunque un'autorità che ha una certa influenza, che ha detto agli stranieri di fare i loro bagagli e di andarsene dall'Africa del Sud. E gli stessi figli del presidente Jacob Zuma, lo stesso figlio Edward, ha dato ragione a queste posizioni e quindi ha sostenuto le violenze contro gli stranieri. Violenze che già nel 2008 appunto fecero più di 62 morti. E il fatto che molti negozi tenuti da immigrati siano stati saccheggiati a Soweto, questo già questa ondata di violenza già era cominciata a gennaio per poi appunto raggiungere il picco in questi giorni, facendo anche una mezza dozzina di morti, perché queste violenze poi sono violenze piuttosto brutali. C'è comunque un livello di violenza in Sudafrica molto, molto elevato, la criminalità comune, le violenze nei confronti delle donne, c'è un problema di sicurezza molto forte in Sudafrica, e quindi questo si riflette anche sull'intensità di questi scontri, di questi saccheggi, di queste violenze nei confronti dei cittadini africani. E sono stati saccheggiati negozi di piccoli commercianti stranieri, che sono appunto molto numerosi in questi quartieri popolari sudafricani, e naturalmente questi negozi sono anche come dire concorrenti rispetto all'economia locale, e vengono visti con diffidenza in un contesto comunque di crisi economica fortissima, dove le disuguaglianze sociali in Sudafrica sono sempre più elevate, e dove naturalmente gli abitanti delle township non hanno alla fine ottenuto miglioramenti sostanziali dopo la fine dell'apartheid. Si parla sempre più esplicitamente della permanenza in Sudafrica di un apartheid sociale, che di fatto discrimina le masse di neri in Sudafrica, anche se poi si è costituita una borghesia nera che ha anche assunto delle posizioni di comando all'interno dell'establishment politico ed economico del Sudafrica, ma ciò non toglie che le disuguaglianze sociali siano molto forti. La crisi sudafricana, che si è manifestata in una discesa del prezzo delle materie prime, nella crisi del settore estrattivo con appunto la caduta dei profitti, gli scioperi dei minatori, e sicuramente la crisi che coinvolge più in generale quelli che un tempo venivano definiti i BRICS, cioè i paesi emergenti. Ebbene, questa crisi ha un risvolto che è sempre stato quello appunto di prendersela con gli stranieri, con coloro che provengono da altri paesi e che vengono a lavorare. Questo dimostra come il razzismo sia una questione soprattutto che ha un risvolto, come dire, economico, un risvolto, potremmo anche definirlo di classe, che ha a vedere fino a un certo punto con il colore della pelle, perché appunto questo è un razzismo di neri, di africani contro altri africani. Il governo ci ha messo un po' di tempo a reagire. Il presidente sudafricano Zuma ha lanciato un appello alla calma e alla fine delle violenze xenofobe nel suo paese giovedì scorso, durante un discorso solenne al Parlamento. Condanniamo le violenze nella maniera più forte, noi chiediamo che ci sia la calma, che finiscano appunto queste violenze, questi attacchi non ci ricon- questi attacchi colpiscono i valori in cui si incarna l'Africa del Sud, tutte belle parole, poi però appunto accade che lo stesso figlio del presidente insomma sostenga queste posizioni xenofobe. C'è un altro aspetto della questione sociale sociale sudafricana, perché se da una parte ci sono queste violenze xenofobe, dall'altra c'è stata un'ondata di richieste che nasce soprattutto per esempio nelle università di sbarazzarsi definitivamente del passato coloniale. Ci sono state appunto delle manifestazioni soprattutto all'Università del Capo, che avevano come obiettivo quella di sbarazzarsi, di distruggere le statue di Cecil Rhodes, che era appunto rappresentava il colonizzatore britannico, una rappresentazione proprio del colonialismo britannico. E questa richiesta è stata fatta in maniera molto forte da un movimento di studenti dell'Università del Capo, e poi è stata anche in qualche maniera strumentalizzata dagli oppositori dell'Africa National Congress, e alla fine questa statua è stata effettivamente sbullonata, presa e distrutta durante una manifestazione. Ebbene, questo desiderio di identità rispetto al vecchio colonialismo britannico, che poi è un'ondata che viene in qualche maniera sostenuta da alcuni dai militanti dell'FFF, il partito che è alla sinistra dell'African National Congress, in qualche maniera poi, e questo è che riguarda anche non solamente le statue di Cecil Rhodes ma anche di Paul Kruger, e degli eroi afrikaner, questa ondata di identità anticoloniale si scontra con queste violenze contro xenofobe, che appunto sono iniziate proprio a Durban, e che oltretutto non solo hanno di fatto ha avuto una ripercussione, perché appunto Jacob Zuma ha annullato il viaggio all'estero, ma ci sono state ripercussioni internazionali, perché per esempio il Kenya ha protestato ufficialmente, così come ha fatto Mugabe, il presidente dello Zimbabwe. E la marcia, c'è stata comunque anche una marcia pacifica a Durban anche oggi, che insomma richiedeva in maniera forte un no alla violenza xenofoba. Quindi comunque la società sudafricana ha una reazione a tutto quello che sta accadendo, però sicuramente è la manifestazione di una contraddizione che risiede proprio nella modalità con cui il Sudafrica si è sviluppato, le ineguaglianze che sono sì eredità dell'apartheid, ma che poi non sono state in qualche maniera contrastate adeguatamente dall'Africa National Congress. allora all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza 17.56, questa è Radio Africa, ancora poco più di 5 minuti per poi passare il comando a DJ Lenin e al suo jazz. Ancora lei, Brenda Fossi. Radio Africa per questo pomeriggio di sabato finisce qui, ma rimanete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Fino alle 19.30 Soul Peanuts e il suo jazz.